America.
A come America, Radio Popolare. Buongiorno, un saluto da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno.
Fabrizio Tonello, americanista, studioso di scienza della politica, insegna all'Università di Padova, quest'anno collaborerà stabilmente alla trasmissione. Allora, Fabrizio, mi sembra che questa settimana abbia portato insomma una serie di elementi importanti a sostegno della tesi di un rafforzamento in senso sempre più autoritario, ormai possiamo dire, dell'amministrazione di Donald Trump. C'è stato l'ordine esecutivo che chiede indagini, arresti per i militanti di Antifa accusati di reato di terrorismo domestico. Qui tra l'altro il presidente si è in qualche modo inventato due cose: anzitutto un gruppo che non è un gruppo, cioè Antifa non è appunto un movimento organizzato con una struttura, con dei vertici, con delle sedi, ma è piuttosto una sigla che tiene insieme, tiene dentro molte cose, molti gruppi, molte idee e temi diversi. E poi Trump si è inventato in qualche modo anche un reato, quello di terrorismo interno, domestico, che non esiste negli Stati Uniti, non c'è qualcosa definibile come reato di terrorismo interno, tant'è vero che le procure, quando devono perseguire questo genere di reati, usano altri capi d'accusa, omicidio, strage, eccetera. Comunque, la scorsa è stata anche la settimana dell'incriminazione per James Comey, ex direttore dell'FBI. È stata la settimana dell'approfondirsi delle preoccupazioni sulla sorte di molti migranti che spariscono per settimane sotto il controllo degli agenti dell'immigrazione. Allora vorrei partire però da James Comey. Diciamo che probabilmente, Fabrizio, in un altro momento, con un'altra amministrazione, questo processo non ci sarebbe stato. Tra l'altro è ancora possibile che il processo non ci sia, no? Il giudice potrebbe infatti chiudere il procedimento in presenza di prove troppo deboli. E qui le prove, a detta di molti giuristi, anche non di parte, sono effettivamente deboli. Comey è stato incriminato per aver mentito al Congresso e aver ostacolato quindi i lavori congressuali. La menzogna sarebbe stato il suo negare di aver ordinato una fuga di notizie attraverso il suo vice. Tra l'altro la cosa è complicata ulteriormente dal fatto che Comey, nella sua testimonianza al Senato, non rispose ad una domanda diretta, ma a una domanda su una sua precedente testimonianza. Le prove sono così deboli che il precedente procuratore dell'accusa del distretto della Eastern Virginia, che insomma è responsabile di questo caso, il precedente procuratore nominato da Trump non ha voluto incriminare Comey. Trump lo ha costretto alla dimissione e ha piazzato al suo posto una dei suoi avvocati, si chiama Lindsay Halligan, che peraltro si è sempre occupata di assicurazioni. Allora, Fabrizio, anzitutto, secondo te che cosa ci racconta, che cosa ci suggerisce questa storia?
Ci suggerisce che da un lato Trump è un temperamento infantile e vendicativo, e dall'altro che l'amministrazione non sempre, anzi da un certo punto di vista sempre meno, è in grado di portare avanti i propri progetti per il semplice motivo che l'apparato giudiziario per il momento funziona, tranne la Corte Suprema, che come si sa è dominata da giudici nominati dallo stesso Trump. Però il caso di Comey è interessante Perché in realtà prima ancora di discutere delle prove se sono solide oppure no, il giudice potrebbe adottare una scorciatoia e dichiarare che il processo è inammissibile in quanto si tratta di una vendetta, appunto. Usare l'apparato giudiziario per ragioni di rivalsa personale non è ammissibile e quindi il giudice potrebbe già su queste basi rifiutare di avviare il processo. Naturalmente la lista delle persone che Trump
Ecco.
vuole in qualche modo punire è lunga e anche se come non verrà processato o se processato verrà sicuramente assolto, comunque il suo caso sarà un deterrente per gli altri nemici veri o presunti di Trump.
Ecco, allora Fabrizio, proprio questo ti volevo chiedere. Allora, innanzitutto in giro per gli Stati Uniti ci sono pressioni, diciamo, piuttosto forti sulle procure, sui procuratori, sui prosecutors, come vengono chiamati, per costringerli ad allinearsi alla volontà di Trump. C'è tra l'altro un caso in California piuttosto clamoroso, una prosecutor che aveva chiesto agli uffici dell'immigrazione locali di rispettare la legge e è stata licenziata in tronco. Ci sono, come suggerivi tu, le minacce di Trump agli altri che lui percepisce come i suoi nemici. Quindi, per esempio, Letizia James, che ha indagato a New York sugli affari della Trump Organization, Adam Schiff, che ora è senatore della California, ma che condusse da deputato il primo procedimento di impeachment contro Trump. A rischio, notizia delle ultime ore, c'è un altro ex direttore dell'FBI, Christopher Wray. Ecco, allora, secondo te è plausibile che questi attacchi giudiziari vadano avanti anche in presenza di una, come dire, di un giudice che dice, rispetto al processo di James Comey, qui non ci sono le prove, lasciamo perdere?
Ma è difficile da dire, nel senso che sicuramente per come è Trump di carattere e per quale è il progetto che sta dietro la sua amministrazione, perché noi tendiamo a focalizzarci sulle estemporanee iniziative di Trump, dal creare il nemico interno Antifa fino a costruire una stazione balneare a Gaza, però questo rischia di farci perdere di vista quello che è un più sostanzioso progetto autoritario che ha nome e cognome. Ci hanno fatto un libro sopra che si chiama Project 2025 della Heritage Foundation e soprattutto l'uomo più potente dell'amministrazione Trump è questo Russell Vought, che è il direttore delle finanze nell'amministrazione Trump, cioè quello che tiene i cordoni della borsa, ed è il teorico della presidenza onnipotente. Naturalmente la presidenza onnipotente è complicata da realizzare, però la direzione è quella, e quindi intimidire, se non mettere in galera, perché quello è più difficile, i nemici politici è sempre una buona tattica e fa parte di questo percorso.
Allora Fabrizio, questa è stata anche la settimana dell'invio di truppe a Portland, la scorsa è stata la settimana dell'invio di truppe a Portland, una città war ravaged, ha scritto Trump su Truth Social, cioè devastata dalla guerra, proprio per dare il senso dell'assoluta necessità, diciamo, no? Dell'impellenza di mandare le truppe. Le truppe, tra l'altro, dovrebbero difendere il quartier generale proprio dell'ICE, cioè dell'Agenzia dell'Immigrazione. Tra l'altro, anche in questo c'è più di un problema, no? Cioè, Trump ha dato l'annuncio dell'invio di truppe sui social, non si è capito, tra l'altro, inizialmente chi fossero queste truppe, la Guardia Nazionale, l'esercito vero e proprio. Tra l'altro, al Pentagono all'inizio non è che ne sapessero molto un portavoce ai giornalisti, ha detto: non siamo ancora informati di quanto davvero succederà. Poi circa 200 unità della Guardia Nazionale dell'Oregon sono state federalizzate, diciamo così, e mandate quindi a Portland. La Guardia Nazionale, tra l'altro, è peraltro un corpo non addestrato a gestire l'ordine pubblico, a fare arresti, viene invece utilizzato per andare in giro a fare pattugliamenti insieme agli agenti dell'immigrazione. Allora, prima di passare all'altra questione che insomma, cui alludevo, no? Quella della sparizione dei migranti, in tutto questo mi sembra che ci sia un dato inquietante, cioè gli americani cominciano ad abituarsi a vedere i soldati pattugliare le strade degli Stati Uniti, cosa che peraltro dovrebbe essere sostanzialmente proibita dalla Costituzione. Ecco, in questa immagine dei, come dire, dei soldati che pattugliano le città, c'è comunque un passo avanti che è ovviamente per il momento ancora simbolico, ma che è particolarmente poi inquietante.
Sì, naturalmente, anche se noi italiani ci siamo abituati da anni, se non decenni, a vedere i soldati, la famosa operazione Strade Sicure, che non mi ricordo da quale governo sia stata varata, ma comunque in tutte le stazioni delle grandi città ci sono queste pattuglie miste di militari con la tuta mimetica e poliziotti. Negli Stati Uniti c'è una legge specifica che si chiama posse comitatus che vieta quest'uso dei militari, e la stessa federalizzazione della Guardia Nazionale di uno Stato, che appunto è dello specifico Stato, in questo caso lo Stato di Washington, è un'operazione che dovrebbe avvenire solo in caso di insurrezione sostanzialmente, non per normale ordine pubblico. Tanto è vero che gli umoristi americani si sono scatenati su questo tema, dicendo che le truppe a Portland saranno impegnate per pulire le strade dopo i mercati contadini che lasciano dietro di sé un sacco di verdure di scarto e di sporcizia.
Veniamo invece poi all'altra questione cui si alludeva all'inizio. Allora, c'è un rapporto che mi sono andato un po' a guardare di un gruppo per i diritti umani, Human Rights First, che parla di enforced disappearances, cioè sostanzialmente sparizioni forzate di migranti. Migranti che vengono arrestati dagli agenti dell'ICE e poi sostanzialmente spariscono anche a lungo o nei luoghi di detenzione o nei paesi dove vengono inviati. Traduco al momento. Allora, sparizione di migranti in El Salvador. Allora, l'amministrazione Trump ha spedito in El Salvador circa 252 venezuelani e 32 migranti proprio del Salvador verso una prigione ad alta sicurezza nota per le sue condizioni inumane, si chiama il CECOT. Questi migranti, detenuti in un primo tempo in custodia, diciamo, dall'ICE, degli agenti dell'immigrazione, improvvisamente sono svaniti dai sistemi, dalle prigioni dell'ICE. E poi ci sono i migranti inviati in Costa Rica e a Panama. Nel febbraio del 2025, quindi alcuni mesi fa, l'amministrazione Trump ha trasferito circa 500 migranti che erano stati detenuti in custodia dal Department of Homeland Security, incluse donne incinte, famiglie con bambini giovani. Si tratta di asylum seekers, cioè di persone che cercavano asilo dall'Afghanistan, dalla Cina, dal Ghana, Iran, Russia, Turchia, Uzbekistan. In Costa Rica, tra l'altro, le famiglie di migranti sono state detenute arbitrariamente per mesi in un campo remoto di appunto di immigrati senza status legale. E poi in generale questo rapporto dello Human Rights Rights First, dice che le persone che vengono detenute dal CBP, cioè il Customs and Border Protection e l'ICE, appunto spariscono per settimane prima di essere inviate eventualmente in altri paesi, senza che sia possibile per le organizzazioni, per gli avvocati, sapere dove sono detenute e confermare appunto la loro localizzazione. Ecco, allora questo è un po', poi ci sono i migranti mandati a Guantanamo. Allora tu, tra l'altro, Fabrizio, sei stato curatore alcuni mesi fa di un libro, 25 storie di accoglienza, solidarietà, autonomia, dell'associazione Famiglia Accogliente, un'edizione Altra Economia. Ecco, sta diventando, come dire, un modello in qualche modo, cioè non si tratta più di un'eccezione come poteva essere all'inizio, detenuti sottratti tra l'altro al controllo delle corti, sta diventando un pattern in qualche modo, cioè quello delle sparizioni di questi migranti.
Sì, naturalmente la politica particolarmente aggressiva, violenta, terroristica dell'amministrazione Trump nei confronti delle minoranze etniche raggiunge il suo massimo in queste deportazioni, che fanno pensare al drammatico precedente dei desaparecidos argentini, che di solito venivano uccisi, ma questa notizia non veniva data alle famiglie per mantenere un clima di incertezza e terrore gestito dalla famosa giunta del generale Videla e altri. Per quanto ne sappiamo, spariscono non solo dei migranti, cioè delle persone che hanno attraversato, supponiamo a nuoto, il confine del Rio Grande tra il Messico e il Texas, o delle persone che sono arrivate in qualche modo da poco tempo negli Stati Uniti, ma anche persone che sono legalmente negli Stati Uniti. C'è stato il caso qualche mese fa di Abrego Garcia con un visto valido, ma è stato ugualmente arrestato per le sue dichiarazioni a favore della Palestina e deportato in Salvador, e solo dopo una guerriglia giudiziaria di varie settimane è stato riportato negli Stati Uniti. Vengono arrestati anche cittadini americani DOC che semplicemente hanno per esempio una carnagione un po' troppo abbronzata, come avrebbe detto un nostro defunto presidente del Consiglio. E tutto questo fa pensare che la Immigration and Border Patrol è davvero la polizia segreta, la Gestapo di Trump. Quanto poi l'ICE riesca o possa spingersi in queste detenzioni, in queste deportazioni illegali, è difficile da capire, però il fatto che decine e decine, centinaia di persone spariscono anche dai registri dell'amministrazione Trump è particolarmente preoccupante.
Tra l'altro, allora, insomma, sono giorni e sono giornate. La settimana scorsa c'è stato l'attacco all'ICE a Dallas, durante il weekend c'è stata questa chiesa mormone, Grand Blanc, a 70 km circa a nord di Detroit, 4 morti, è arrivato un uomo, ha sparato, ha ucciso, ha dato fuoco alla chiesa, è stato ucciso a sua volta dalla polizia. Trump ne ha preso l'occasione per dire che questo è un suo vecchio pallino, l'ha detto anche durante il recente discorso all'ONU, ha detto che i cristiani sono il gruppo più perseguitato al mondo, e lui ha denunciato la persecuzione dei cristiani. È stato un weekend però pieno di episodi. C'è stata una strage, comunque insomma mi pare tre persone morte in North Carolina, un altro veterano di guerra, perché anche quello in Michigan era un veterano, ha preso e ha ucciso, due persone ammazzate in Texas a un casino a Eagle Pass al confine, un'altra sparatoria a New Orleans. Ecco, tu tra l'altro hai appena scritto un libro di 18 quadri americani che rappresenta appunto anche la violenza americana. Cioè c'è un salto, probabilmente forse non è nemmeno, non la possiamo chiamare violenza politica perché è violenza incontrollata, però c'è un salto preoccupante secondo te, oppure come dire assistiamo alla consueta parata di violenza americana?
Ma è difficile da dire, perché gli Stati Uniti sono un paese eccezionalmente violento per gli standard europei. La ripetizione in un brevissimo lasso di tempo, una decina di giorni, di questi casi di violenza, io direi parapolitica, perché gli obiettivi sono qualche volta esplicitamente, qualche volta la cosa meno chiara, politici, quelli che sembrano essere gli autori delle sparatorie sembrano più degli sbandati, delle persone borderline, che non delle persone con una ideologia politica precisa o addirittura con obiettivi politici precisi. Certo che la diffusione delle armi da fuoco e il clima che si respira in questi mesi di amministrazione Trump non fanno prevedere una tranquilla navigazione nei prossimi mesi. Non sappiamo se queste sparatorie siano davvero il preludio di violenze maggiori, di violenze di massa, però sicuramente sono un altro dato inquietante fra i molti che ci fornisce il regno di Trump 2.
Allora, la trasmissione si conclude così, staremo a vedere. Grazie anzitutto a Fabrizio Tonello, grazie Fabrizio, e alla settimana prossima, ciao.
Arrivederci.
E un saluto da Roberto Festa, ciao.